Il radiogiornale.
Ultima edizione del radiogiornale, al microfono Alberto Andreani. È di madrelingua romancia il nuovo presidente del Consiglio degli Stati, eletto il grigionese del centro Stefan Engler. A dirigere il Consiglio nazionale sarà il friburghese Pierre-André Page dell'UDC. Cifra d'affari record l'anno scorso per i 100 maggiori produttori di armi nel mondo. L'Istituto Internazionale di Stoccolma per la Ricerca della Pace evidenzia l'effetto delle guerre in Ucraina e nella striscia di Gaza. UBS sul banco degli imputati per una vicenda ereditata da Credit Suisse. Una dipendente dell'allora seconda banca svizzera è accusata di riciclaggio in un giro di denaro proveniente dal Mozambico. Tappa ticinese l'anno prossimo per il Giro d'Italia, confermata in giornata la frazione tra Bellinzona e Carì. In apertura dunque l'elezione di Stefan Engler del centro alla presidenza del Consiglio degli Stati nel primo giorno di sessione parlamentare invernale. Engler, che succede al liberale radicale Andrea Caroni, sarà l'ottavo grigionese a ricoprire questa carica prestigiosa ed è anche uno dei soli tre parlamentari federali di lingua romancia. La presidenza del Consiglio nazionale va invece a un esponente dell'UDC, il friburghese Pierre-André Page. Da Berna riferisce Giampaolo Driussi.
È stato un intervento quadrilingue il suo, che arriva fra l'altro in un momento dove la questione è di stretta attualità col dibattito in Svizzera tedesca sull'insegnamento delle lingue seconde a scuola.
Lungac sto uneir, gist lungac minoritars cha fashion solidarità.
Questo è un passaggio in romancio con Stefan Engler che dice: la lingua deve essere viva, le lingue minoritarie creano solidarietà al di là delle distanze delle biografie, gli idiomi sono espressione delle proprie identità, chi non riconosce la mia lingua non riconosce nemmeno me ed è nei momenti difficili che l'identità si costruisce. Per garantire la solidarietà, la diversità linguistica, culturale e sociale occorrono istituzioni politiche forti, così ancora Engler, che ha poi proseguito in italiano.
In Svizzera vi sono molti confini. Questi confini si completano a vicenda e non coincidono mai. I confini cantonali non combaciano con quelli linguistici, quelli culturali non corrispondono a quelli confessionali e lo stesso può dirsi di quelli politici ed economici.
E di qui l'invito a mantenere un sano dibattito, come quelli che si tengono al Consiglio degli Stati, ha detto, con uno stile controcorrente rispetto alla tendenza all'agitazione e all'inasprimento dei toni, a quella dimensione conflittuale che sempre più caratterizza la discussione nell'opinione pubblica e nei social network. Anche il Consiglio nazionale ha proceduto all'elezione di un suo nuovo presidente. Si tratta del 65enne friburghese Pierre-André Page, UDC, che succede alla PLR argoviese Maya Riniker.
E proprio al nazionale si aprirà in giornata un dibattito sull'allentamento delle restrizioni all'esportazione di materiale bellico. Restrizioni che ultimamente hanno reso le armi svizzere poco attrattive agli occhi dei partner europei. Ieri a Bruxelles si è intanto svolta un'operazione lobbista da parte del Dipartimento federale della difesa, con la partecipazione di una cinquantina di aziende svizzere attive nella produzione di armamenti. Davanti ai media, il consigliere federale Martin Pfister ha dunque ribadito la necessità di modificare la legge sul materiale bellico. Per la Svizzera, ha detto Pfister, c'è il rischio di perdere tale industria e quindi anche parte della nostra stessa capacità di difesa. Sempre in tema di armamenti, 100 maggiori produttori di armi al mondo hanno raggiunto un nuovo record che riguarda il ricavato delle vendite nel 2024. Un risultato alimentato dalle guerre in Ucraina e nella striscia di Gaza, lo indica l'ultimo rapporto del SIPRI, l'Istituto Internazionale di Stoccolma per la Ricerca sulla Pace. In redazione Mangiula Batia.
La cifra d'affari dei 100 maggiori produttori di armi nel 2024 è salita del 5,9%. Tocca ormai quasi 680 miliardi di dollari, l'importo più alto mai registrato sinora. Ma chi ha beneficiato di più di questa aumentata domanda? Risponde Lorenzo Scarazzato, analista del programma Spese Militari e Produzioni di Armi del SIPRI.
Czechoslovak Group, che è basato in Repubblica Ceca, ha particolarmente accresciuto i propri guadagni, soprattutto grazie alla richiesta che c'era per munizioni da 155 mm. per l'Ucraina e per i paesi europei che cercavano di riempire i propri arsenali. In generale comunque è un aumento che si è visto in tutta Europa e molte delle società produttrici di armi europee hanno anche cominciato a espandere le proprie linee di produzione.
Quali sono quindi oggi le maggiori aziende europee nel settore degli armamenti?
Abbiamo in quarta posizione BAE Systems, che è basata nel Regno Unito. La maggior parte del suo mercato è comunque negli Stati Uniti, ma rimane comunque la più grande società di armamenti europea. E abbiamo invece al 12° posto una società italiana che è Leonardo, che a livello europeo è la seconda. E poi passiamo ad esempio ad Airbus. Va considerato che comunque le maggiori compagnie sono basate tuttora negli Stati Uniti e comunque anche le compagnie cinesi rimangono nella top 10.
E la crisi ucraina è stata al centro di un nuovo incontro a Parigi fra il presidente Volodymyr Zelensky e l'omologo francese Emmanuel Macron. All'indomani dei colloqui di Miami fra Stati Uniti e inviati ucraini sul piano di pace americano, Macron ha preannunciato nuove sanzioni nei confronti della Russia. Secondo lo stesso presidente francese, Mosca non dà segnali di voler fermare l'invasione dell'Ucraina. Nelle scorse ore da Mosca è stata annunciata la conquista di altre due città ucraine, ovvero Pokrovsk nella regione di Donetsk e Volchansk a 50 km da Kharkiv. Ancora dalla Svizzera per parlare dell'accusa di riciclaggio di denaro promossa dal Ministero Pubblico della Confederazione nei confronti di un'impiegata dell'ex Credit Suisse, un'accusa che rientra nel caso dei prestiti a imprese pubbliche del Mozambico. La Procura federale intende chiamare in causa anche UBS, che ha nel frattempo rilevato Credit Suisse, accusata di non aver impedito il reato. Da Zurigo, Gianluca Olgiati.
Uno scandalo venuto alla luce nel 2016, prestiti a imprese pubbliche del Mozambico 3 anni prima, grazie, questo è il sospetto, alla corruzione di funzionari pubblici e al pagamento di bustarelle. Coinvolta anche una società di consulenza aziendale con un conto presso il Credit Suisse, ed è qui che entra in gioco l'impiegata ora accusata, e questo è solo uno dei filoni dell'inchiesta. La donna, attiva nel reparto compliance, era responsabile delle verifiche di eventuali irregolarità nelle transazioni, come gli oltre 7 milioni di dollari versati dal Ministero delle Finanze del Mozambico sul conto della società presso Credit Suisse in Svizzera e subito trasferiti su un altro conto negli Emirati Arabi Uniti. Campanello d'allarme per qualsiasi banca, ma stando al Ministero Pubblico della Confederazione, la donna consigliò alla direzione della banca di non segnalare il caso all'ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro della Confederazione, ma di chiudere la relazione d'affari, trasferendo i circa 600.000 dollari rimasti su un conto all'estero. Per la procura la donna ha così consentito o tollerato il riciclaggio, ma non solo, il dito è puntato anche contro Credit Suisse, o meglio oggi contro UBS, accusate di non aver adottato tutte le misure organizzative ragionevoli per impedire il riciclaggio, e si parla di gravi carenze in materia di gestione dei rischi e di direttive interne. UBS intanto ha reagito respingendo ogni accusa per fatti che risalgono a ben prima dell'acquisizione di Credit Suisse.
In Ticino il consigliere di amministrazione di Banca Stato Enea Petrini, autore del cosiddetto rapporto segreto sul caso Ospita per conto della Lega, non sollecita un nuovo mandato nel CDA della banca cantonale, banca informata a metà novembre dallo stesso Petrini. La questione è stata confermata al termine di un incontro governativo a Bellinzona coi vertici di Banca Stato. Sentiamo il direttore del Dipartimento Finanze ed Economia, Cristian Vitta.
La riunione pianificata per oggi verteva proprio su questa tematica. Per noi è importante che la banca abbia preso seriamente a carico questo dossier, cioè in particolare le verifiche che era chiamata a fare nell'ambito delle notizie che sono anche diventate di dominio pubblico. È arrivata alle conclusioni. Gli elementi importanti sono una riorganizzazione relativa alle responsabilità dei propri membri e d'altra parte anche la banca ci ha rassicurato che le verifiche hanno confermato la buona governance della banca stessa. Il governo ora avvierà le procedure per la sostituzione dell'avvocato Enea Petrini conformemente ai requisiti ordinari che definisce la firma.
Cristian Vitta, consigliere di Stato. Sempre in Ticino, oltre 7.000 firme contro l'uso dei cellulari a scuola saranno consegnate nei prossimi giorni alla Cancelleria dello Stato. Lo annuncia il comitato interpartitico capitanato da esponenti del centro. Ci sono quindi buone probabilità che la popolazione si debba esprimere in votazione sulla presenza degli smartphone a scuola. Siamo alla pagina sportiva curata da Flavio Maddalena.
Sì, e partiamo dal ciclismo perché è stato svelato il percorso del prossimo Giro d'Italia che scatterà dalla Bulgaria l'8 maggio e si chiuderà a Roma il 31 dello stesso mese. Giro che ci riguarderà da vicino perché per la prima volta in assoluto ci sarà pure una tappa in linea interamente in Ticino, ovvero la 16ª frazione in programma martedì 26 maggio 2026. Partenza a Bellinzona, arrivo a Cari e nel mezzo una doppia ascesa a Leontica. Per il calcio, nel posticipo della 13ª giornata di Serie A, successo esterno per la Cremonese che, trascinata dalla doppietta di Vardy, ha battuto 3-1 il Bologna dell'infortunato Freuler. Bologna che rimane in sesta posizione con un punto di vantaggio sulla Juventus in una classifica comandata a pari merito da Milan e Napoli. È stata anche una serata di gala per lo sport di casa nostra, con la cerimonia di premiazione dei migliori sportivi ticinesi. A primeggiare è stato Jason Solari, il 25enne tiratore, medaglia di bronzo agli ultimi europei e già sul podio di Coppa del Mondo. Solari che l'ha spuntata di pochissimo sulla ciclista Linda Zanetti. Premio MVP al difensore del Davos e della nazionale di hockey Michael Fora, mentre il riconoscimento di squadra è andato al Ticino Unihockey. Nella categoria giovani si è invece imposto Eric Huanca Quispe, grande speranza dell'atletica rossocrociata. E a proposito di atleti ticinesi, ricordo infine che in mattinata a Lublino, in Polonia, scatterà l'europeo in vasca corta di Noè Ponti, triplo campione in carica nel Delfino.
Martedì 2 dicembre le previsioni di Meteo Svizzera, previsioni che per il versante sudalpino indicano cieli coperti ma tempo generalmente asciutto. A nord invece abbastanza soleggiato, salvo nebbia alta sulle pianure fin verso i 700 metri. Temperatura massima per tutto il paese attorno agli 8-9 gradi. Ed è tutto per il momento, l'informazione continua anche sul nostro sito rsi.ch. A voi la più cordiale buonanotte.